la rassegna stampa di Radio Sherwood.
Buongiorno a tutte e tutti, mercoledì 7 dicembre, bentornati e bentornate alla rassegna stampa di Radio Sherwood. Io sono Anna e vi ricordo inoltre che alle 10 torneremo in replica su Gemini Network. Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono le discussioni nella maggioranza di governo sulla modalità di gestione dei fondi del Recovery Fund, l'ordinanza della regione Abruzzo che ha deciso di passare a zona rossa all'arancione nonostante le perplessità del governo, i numeri di positivi e morti per il coronavirus e le notizie sul vaccino e le forti piogge che hanno provocato danni in diverse regioni. I giornali sportivi invece si occupano della vittoria con la Sampdoria del Milan che rimane in testa alla classifica di Serie A. Partiamo con Repubblica, recovery, strappo di Renzi, Italia Viva abbandona il vertice a Palazzo Chigi con Conte sulla cabina di regia, il leader non la votiamo, in forse oggi l'ok nel CDM potrebbe slittare la decisione, nel 2021 a rischio 1 milione di posti di lavoro. Di Maio, sul MES spero non ci siano intoppi, basta provocazioni. E appunto c'è stato questo scontro nel governo, Italia Viva ferma la cabina di regia in un vertice che si è tenuto ieri sera tra il Premier, Gualtieri, Patuanelli e i capigruppo. Boschi e Rosate hanno poi abbandonato la riunione in dissenso sul metodo. Emergenza Covid, contagi, boom in Veneto, Zaia, resistiamo, la zona gialla però non è garantita. Mappe, la scuola a distanza è promosse ma siamo più soli, e questo è un approfondimento di Ilvo Diamanti. Tra gli articoli di fondo invece un editoriale di Ezio Mauro, il governo senza nome. La potenza dell'Europa, ormai pietra di paragone, pietra d'inciampo quotidiana per ogni scelta rilevante della politica nazionale, confermata clamorosamente dalla battaglia in corso su il MES. Taglio medio, Micca 21 anni vince il mondiale di Formula 2 nel nome del padre, un altro Sciumi campione. In spalla destra invece dedicata alla cultura, alla Scala, una prima storica al di là della realtà, e sarà un preserata bellissimo o quasi, scrive in Italia a Spesi. La Scala nel giorno della sua inaugurazione annuale andrà in diretta solo in televisione, con il teatro contemporaneamente vuoto, muto, spento, con i palchi bui come antri misteriosi. Prezioso reperto dopo il terremoto che ancora stiamo vivendo, quasi un'allegoria dello splendore di quando eravamo felici e non lo sapevamo. In taglio basso invece Iraq, l'arcivescovo Caldeo, noi cristiani più perseguitati del Medio Oriente. Bashar Varda, 51 anni, è arcivescovo della chiesa cattolica caldea dell'Iraq, è una delle voci più autorevoli ed ascoltato per le sue costanti denunce dei rischi scomparsa delle comunità cristiane in Iraq e in tutto il Medio Oriente. Passiamo al Corriere della Sera. In apertura, oggi il Consiglio dei Ministri sulle risorse, sui 6 manager che coordineranno gli investimenti, i fondi dell'Unione Europea. Lite sulla squadra, il PD incalza il Premier. Di Maio, basta provocare. Quindi c'è stato appunto un attacco di Italia Viva, è una settimana decisiva per il governo e oggi il Consiglio dei Ministri sulla nomina della squadra dei manager per la gestione del Recovery Fund. È un lite infatti nella maggioranza. Subito a capo troviamo un'inchiesta di Milena Gabbanelli e Rita Querzé da coprire 240.000 posti. Manca personale preparato. Le aziende cercano 730.000 addetti e uno su tre non si trova. Come articolo d'Italia invece troviamo la nuova tax force, il miraggio di crescere per legge di Francesco Giavazzi. Ripartiremo, è il ritornello che scandisce queste settimane dagli spot pubblicitari alle esortazioni del Presidente del Consiglio. Pochi si chiedono per andare dove? Prima della pandemia infatti il reddito medio degli italiani, misurato a parità di potere d'acquisto, era sostanzialmente fermo da un quarto di secolo. più 8% in 25 anni e non ha ancora recuperato quanto perso nella crisi del 2008 e del 2009. Bisognerà vedere cosa succederà dopo questa pandemia. Invece in spalla destra troviamo Risate e studio, non si fa meno del cemento e di una comunità, di Silvia Vallone, che scrive sulla DAD, sulla didattica a distanza. Ragazzi e ragazzi lontani, sgranati a controluce, rimpiccioliti dagli schermi. Mi ha fatto effetto vederli così, ciascuno chiuso nella propria cameretta, come dispersi in una galassia a distanza siderale. A dire la verità mi ha stretto il cuore, scrive appunto. In queste settimane ho incontrato alcune classi delle superiori tramite Google Meet. Dovevo parlare io con gli studenti appunto per fare questa inchiesta, ma avrei voluto ascoltarli. Chiedere loro come state e siete diventati allergici a internet a forza di usarlo. Taglio medio, da una parte l'allerta a maltempo, frane, allagamenti, un paese ferito, di Alessandro Fulloni. Un ponte crollato in mezzo dei vigili del fuoco nel greto di un torrente a Gosaldo, nel Bellunese. Valanghe, frane e un 51enne travolto dal fango, invece morto nel Potentino. Il maltempo da venerdì scorso non dà tregua all'Italia. Chiuso il valico del Brennero, in Alto Adige ferrovie bloccate. Nel Veneto 600 interventi, il governatore Zaia, non uscì. Sempre nel taglio medio, la regione decide, noi arancioni, morti a quota 60.000, Italia non più rossa, l'Abruzzo è un caso, da oggi in tutta l'Italia è fuori dalla zona rossa. Il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l'ordinanza di rientro nella zona arancione. Tuttavia il passaggio anticipato diventa un caso politico perché il governo insiste e non riconosce il provvedimento. L'Abruzzo deve aspettare mercoledì. L'Italia senza il rosso dell'emergenza coincide però con la notizia del superamento della soglia dei 60.000 morti. Il bollettino di ieri infatti parla di quasi 19.000 nuovi contagi e registra 564 vittime, mentre il tasso di positività è dell'11,54%. È previsto oggi un nuovo incontro tra governo e regioni, e in questo caso in merito al piano vaccini. È stato convocato per le 18 dal ministro Francesco Boccia, ma ci saranno anche il ministro Roberto Speranza e il commissario Domenico Arcuri. Sempre inerente al Covid, scrive anche Fiorenza Sarzanini, seconde case, anziane multe, ecco le regole. Oggi il governo pubblica i chiarimenti al nuovo DPCM sui divieti agli spostamenti dal 21 dicembre al 6 gennaio. È sempre consentito il rientro alla propria residenza a domicilio. Si potrà uscire da regione e comune per raggiungere persone non autosufficienti ma da soli. Non sarà possibile spostarsi con altri familiari. Nelle seconde case si potrà andare solo per guasti e emergenza. Per le violazioni, multe fino a 3.000 euro. Il Fatto Quotidiano apre con due notizie scoppiettanti. Da una parte, aria di crisi, tenaglia sul recovery e nuovo MES, Renzi e ribelli 5 Stelle anti-Conte. E dall'altra parte, Firenze, indagine alla svolta, Open, accuse di corruzione. Partiamo con la prima. Per deporre le armi i dissidenti del Movimento 5 Stelle pretendono un no chiaro all'utilizzo del MES, inaccettabile per i democratici e figurarsi per Italia Viva. Possibile invece una via di mezzo consigliata da Conte, ossia scrivere che prima di adoperare i soldi del fondo bisognerà comunque sempre consultare il Parlamento, come ripete spesso il Premier. Si lavora poi a un riferimento alla logica di pacchetto invocata dai ribelli. Seconda notizia, invece, come dicevamo prima, rispetto all'indagine su Open, non solo finanziamento illecito, nell'inchiesta fiorentina sulla fondazione Open si indaga anche per corruzione. In sostanza, qualcuno, finanziando la fondazione, avrebbe corrotto persone legate a Renzi e alla sua fondazione. A quale scopo? Con quale obiettivo? L'obiettivo è stato raggiunto e in che modo? E a queste domande, accanto ai nomi di presunti corrotti e corruttori per ora coperti dal segreto istruttorio, che la Procura di Firenze dovrà rispondere. A dare notizia della nuova ipotesi di reato proprio l'ufficio guidato da Giuseppe Creazzo, motivando il rigetto della richiesta avanzata da Matteo Renzi e Maria Elena Boschi di trasferire il fascicolo. Tra gli approfondimenti, il pastore Massimo Ripepi, consigliere comunale di Fratelli d'Italia Reggio Calabria e guida spirituale della comunità religiosa della Chiesa Cristiana Pace, avrebbe dissuaso due genitori dal denunciare le violenze sessuali subite dalla figlia minorenne. E quanto emerge da un decreto del Tribunale dei Minori che ha revocato la responsabilità genitoriale a due coniugi, affidando la bambina ai servizi sociali. Però i guai di Fratelli d'Italia diciamo che non finiscono qui, infatti il report ha approfondito la situazione di Latina, roccaforte del partito, e c'è un'indagine per quanto l'uomo chiave è Pasquale Maglietta, commercialista, già presidente del Latino Calcio, ex tesoriere del gruppo filiale alla Camera, ora autosospeso. Considerato vicino agli ambienti della criminalità locale di origine sinti, è accusato di aver messo in piedi una rete di evasione e riciclaggio da oltre 200 milioni di euro. La rete del riciclaggio arrivava fino alla Svizzera e per la procura di Latino sarebbe stata gestita da Max Pis, figlio dell'avvocato di Licio Gelli. Taglio medio, disastro Abruzzo, essere rimasta l'unica zona rossa era diventato insopportabile per il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio di Fratelli d'Italia. Vabbè, sempre lì finiamo. E così, contro il parere del Ministero della Salute, ieri sera con un tratto di penna ha di fatto cancellato la zona rossa, passando già da domani a quella arancione. L'obiettivo del governatore di centrodestra era chiaro e lo andava dicendo da giorni: anticipare tutto per riaprire i negozi per l'Immacolata. Una forzatura che adesso rischia di aprire uno scontro istituzionale tra l'Abruzzo e il governo, pronto a mettere in mora la giunta regionale. Taglio basso. Fatti e pregiudizi dai trasferimenti pubblici ai prezzi, dal numero degli statali alla sanità. Tutte le bugie sul mezzogiorno. Recovery, passiamo adesso alla stampa, recovery i dubbi di Bruxelles sull'Italia in attesa di nuovi sviluppi rispetto anche agli accordi in Parlamento. Taglio medio, tutta l'Italia fuori dal lockdown, braccio di ferro tra il governo e l'Abruzzo, superati 60.000 morti. Arcuri, chi ha avuto il Covid-19 non sarà tra i primi a vaccinarsi. Il governatore Marco Marsilio ha firmato l'ordinanza per il rientro della regione in zona arancione da oggi e non da mercoledì, come invece era previsto dal governo allo scadere delle 3 settimane. Un'anticipazione che non è piaciuta al ministro degli affari regionali Francesco Boccia. C'è la disponibilità del governo a riconoscere il ritorno dell'Abruzzo in zona arancione, ma da mercoledì. A questo segue un approfondimento perché la seconda ondata di Covid è stata peggiore della prima, ma non ce ne siamo accorti. Taglio basso, Roma, in 300 al pincio per la maxirissa, una trappola creata in chat. Spugni, spintoni e mega assembramento tra ragazzini nella capitale. Gli inquirenti, l'ipotesi della protesta per le regole anti-Covid. Passiamo alle agenzie di stampa, l'Ansa, questa era carina da dire, la regina Elisabetta farà presto il vaccino assieme al principe Filippo in via prioritaria per l'età. I membri più anziani della famiglia reale renderanno pubblica questa vaccinazione al fine di incoraggiare quante più persone possibile a vaccinarsi, perché le autorità temono che gli attivisti Novax seminino dubbi nella popolazione. ADN Kronos, coronavirus, superati 67 milioni di casi nel mondo, a essere maggiormente colpiti sono sempre gli Stati Uniti con 14 milioni 757 mila contagi confermati e 282.299 morti riconducibili al Covid-19. Andiamo verso la chiusura, ma non senza prima dare qualche notizia sugli esteri. Si è svolta ieri l'udienza sulla scarcerazione al Cairo e l'esito si saprà in giornata rispetto a Patrick Zaki. L'avvocata dichiara: sono pessimista. La legale ha avvisato che una frase pronunciata dal giudice nell'udienza di ieri lascia prevedere un prolungamento della detenzione. Secondo quanto riportato da un gruppo in sostegno di Zaki, il giovane era presente all'udienza. Presenti anche i diplomatici di Italia, Germania, Olanda e Canada. I paesi europei erano presenti nell'ambito del programma di monitoraggio processuale. Passiamo invece alla Francia, ondata di proteste suscitata dall'ormai famigerata Loi Sécurité Globale. Una proposta di legge avanzata da due deputati di En Marche, Alice Thuot e Jean-Michel Fauvergue, è sostenuta da tutto l'esecutivo e dal presidente Emmanuel Macron. La legge di fatto prevede l'introduzione di un nuovo reato per chiunque diffonda immagini in grado di danneggiare l'integrità fisica e morale degli agenti di polizia. E addirittura le condanne possono arrivare a un anno di carcere e al pagamento di 45.000 euro di multa. Anche lo scorso sabato 5 dicembre appena passato, mobilitazione in tutta la Francia, in testa a Parigi con 20.000 persone in piazza. Il bilancio è pesante, più di 60 persone arrestate e un ragazzo ha perso alcune dita di una mano. Tra i feriti anche il reporter indipendente Amar Twali, a cui le schegge di una granata hanno letteralmente bucato una gamba in prossimità dello stinco. Per oggi è tutto e la rassegna stampa di Radio Sherwood torna domani. Buona giornata.
La rassegna stampa di Radio Sherwood.